C'è una storia che, raccontata così, sembra semplicemente una strana distopia e che invece è successa davvero. È la storia dello show televisivo più folle, malato e vergognoso mai prodotto. E che naturalmente milioni e milioni di persone hanno seguito accanitamente su base quotidiana.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e oggi voglio iniziare parlandovi della cosa che mi fa più paura al mondo. Voglio rivelarvi ciò in cui si trasformerebbe un molliccio di Harry Potter se mi vedesse una volta uscito dall'armadio in cui si sta nascondendo.
Ora qualcuno sa dirmi un molliccio? Come è fatto?
Nessuno lo sa.
Quando è arrivata?
I mollicci sono dei mutaforma. Assumono la forma di ciò che una particolare persona teme di più. È questo che li rende così,
così terrificanti, sì.
E si trasformerebbe in un televisore. Un televisore che passa la serie che mi terrorizza dentro. Ora io, come tutte le persone ignoranti in fatto di cinema, sono un grande appassionato dell'horror. Sia dell'horror in senso stretto, adoro Mike Flanagan e reputo The Haunting la più bella serie dell'orrore mai fatta, sia dei thriller densi, spaventosi, misteriosi alla Shutter Island. La paura, la tensione, quel nodo allo stomaco che ti tiene incollato allo schermo è un qualcosa che ricerco. Ma c'è una serie che va oltre, che non mi spaventa lì per lì, ma mi lascia addosso un terrore atavico. È Black Mirror.
Black Mirror.
Perché la cosa che mi sconvolge di quella serie è che si posiziona solo un pelo oltre la realtà. Non ci sono mostri o fantasmi. Ci siamo noi. Solo la serie ci dà una spintarella oltre. E infatti, in rari casi, il genere di cose che vediamo ritratte in Black Mirror accadono anche nel mondo reale. Oggi vi racconto la storia di Sun Tzu, The Passionem. E naturalmente, come il nome suggerisce, questa storia non poteva che accadere in Giappone. Il protagonista della nostra storia è Tomosaku Hamatsu, soprannominato Nasubi, melanzana, per la forma del volto. Come tanti altri giovani cerca semplicemente un'occasione per entrare nel mondo dello spettacolo e quell'occasione arriva sotto forma di un reality show. Uno di quei programmi che promettono visibilità, magari un po' di fama e chi lo sa, un viatico per una carriera. Accetta, perché a quell'età e in quella situazione dire no è quasi impossibile e perché quello che gli viene proposto, almeno all'inizio, non sembra poi così fuori dal mondo. Sun Tzu, The Passionem è un programma già noto per essere creativo, sopra le righe, ma nessuno, nemmeno lui, può immaginare fino a che punto. Viene portato in un appartamento, una stanza vuota, senza mobili, senza oggetti, senza nulla che possa far pensare a una vita normale. Gli spiegano le regole. Dovrà vivere lì dentro e riuscire a guadagnare l'equivalente di circa 1.000.000 di yen partecipando a concorsi a premi delle riviste. Quali riviste? L'enorme mucchio che gli lasciano accanto al letto. Le riviste piene di coupon, di cartoline da spedire, di piccoli giochi di fortuna che promettono premi improbabili. Sarà questo il suo unico mezzo di sostentamento. Non potrà avere nient'altro in partenza. Certo, poi gli dicono di una regola in più. Deve spogliarsi. Non può avere niente in quella stanza, nemmeno i vestiti. Nasubi è perplesso, ma alla fine si rassicura. Secondo i piani, lo show non verrà trasmesso prima di un anno dopo. Verrà editato pesantemente, rimontato. È ovvio che taglieranno le parti in cui lui è nudo come un verme.
Solo che a Nasubi hanno detto una bugia, perché lo show è in diretta, già in quel momento.
Sono otoku no na wa
Nasubi desu.
Owarai genin Nasubi.
Rimane completamente nudo, solo, in quella stanza. Non c'è un letto, non c'è cibo, non c'è un telefono, nessun contatto con l'esterno, perché da quel momento in poi la sua sopravvivenza dipenderà esclusivamente da ciò che riuscirà a vincere. All'inizio la situazione è qualcosa di surreale, quasi comico. In effetti lui prova a prenderla così. Cerca di mantenere il tono leggero, di fare battute, di trasformare quella condizione in qualcosa che possa ancora somigliare a uno spettacolo. compila i coupon, aspetta, si inventa modi per passare il tempo, parla da solo ma ride, scherza, cerca di essere all'altezza del ruolo che crede di dover interpretare. Poi arrivano i primi premi, ma sono completamente inutili. Oggetti senza senso, una ruota di bicicletta, piccoli gadget pubblicitari, roba che non serve a sopravvivere, che non serve a mangiare, che non serve a coprirsi. E nel frattempo la fame cresce. Non quella vaga sensazione di languorino che ci viene quando ritardiamo di un paio d'ore un pasto, bensì una fame fisica e insistente che ti stringe lo stomaco, che cambia il modo in cui pensi, in cui reagisci, in cui percepisci il tempo. Gli passano 3 o 4 cracker al giorno secchi per non farlo letteralmente morire, finché un giorno vince del cibo. È in abbondanza.
Ma è cibo per cani e lui lo mangia.
Ma come, con chi non è?
È rimasta.
Oh. Non c'è ironia in quel momento, non c'è spettacolo, non c'è costruzione narrativa. C'è solo una persona che ha tanta fame da ingerire qualsiasi cosa riesca a trovare. Ed è lì che qualche cosa inizia a cambiare davvero. La linea fra gioco e necessità reale si rompe. Quello che poteva sembrare un buffo e assurdo esperimento comincia a diventare una condizione reale e perciò terrificante. Nel frattempo, fuori da quella stanza succede un'altra cosa. Il programma viene trasmesso. La sua vita viene montata, tagliata, resa narrativa, trasformata in episodi e milioni di persone iniziano a seguirlo. Ridono, commentano, si affezionano, aspettano di vedere cosa vincerà, come reagirà, cosa farà dopo. Quello che per lui è un isolamento devastante, per il pubblico è intrattenimento e tutto questo Nasubi non lo sa. Non sta partecipando a uno show consapevole, non sta recitando per una telecamera sapendo di essere osservato in quel momento. Pensava di fare una sorta di documentario buffo e invece si ritrova a tentare di sopravvivere mentre la sua vita è contenuto per qualcun altro. Passano i giorni, poi le settimane, poi i mesi. La trasformazione è lenta ma evidente. All'inizio Nasubi prova a mantenere una certa dignità, a organizzarsi, a costruire una routine, poi progressivamente tutto si riduce all'essenziale. Il tempo perde struttura, le giornate si confondono e qualsiasi piccolo premio diventa un evento enorme. Un paio di mutande diventano un traguardo, un sacco di risa è una vittoria, una bottiglietta d'acqua un lusso. Più il tempo passa, più quella situazione per lui diventa la normalità. Alla fine, dopo più di un anno, raggiunge l'obiettivo. Ha accumulato abbastanza premi, ha guadagnato la cifra richiesta e nella logica del gioco questo dovrebbe essere il momento della liberazione. Il punto in cui tutto finisce, si torna alla vita reale. Lo prendono, lo bendano e lo portano via. E lui pensa esattamente questo, è finita. Lo portano in Corea del Sud, gli concedono una giornata in un parco divertimenti, una sorta di pausa, un premio, qualcosa che somiglia vagamente a un attimo di felicità. E poi, senza preavviso, senza spiegazioni, lo rimettono in un'altra stanza, in Corea. E il gioco ricomincia. Devi guadagnarsi anche il viaggio di ritorno. Squid Game sembra meno folle, vero? Altri mesi, altra fame, altra solitudine, altra vita sospesa. A questo punto la storia ha già superato qualsiasi idea di reality, ma la cosa più inquietante deve ancora arrivare. Perché quando finalmente tutto termina davvero, quando Nasubi viene finalmente portato fuori da quel folle sistema, non c'è una vera rottura. Non c'è una ribellione, non c'è una protesta o una presa di coscienza immediata. Lo portano in studio, davanti al pubblico, e lui è lì, ancora esposto, vulnerabile, e la sua reazione non è quella che ci si aspetterebbe. Non si copre, non si arrabbia, non scappa, non protesta, ma resta, seminudo, sorride, si comporta come se tutto fosse perfettamente normale. Come se quel tipo di umiliazione, di esposizione, di perdita totale di ogni genere di privacy fosse diventata la sua condizione standard. Fino a quel punto i produttori potevano anche raccontarsela come una follia televisiva, un eccesso, un'idea fuori controllo, ma vedere così plasticamente la conseguenza di quello show su una persona reale ci fa capire che non stiamo parlando di intrattenimento. Stiamo parlando di un processo in cui qualcuno lentamente si è adattato a perdere parti di sé, fino a non riconoscere più il confine fra ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Tutto questo è stato visto, seguito, consumato, discusso come fosse normale. E non c'è stato uno scandalo immediato, non c'è stata una reazione collettiva, non c'è stato soprattutto qualcuno che abbia davvero pagato per quel che è successo. E allora la domanda è chiara, non è nemmeno su quel programma, su quel momento storico, su quel singolo caso. È una domanda che riguarda molto più seriamente il rapporto fra chi guarda e ciò che viene mostrato. perché questa folle storia, questa umiliazione, questa tortura di un essere umano, una volta che viene mostrata in televisione, diventa qualcosa che non scandalizza, che smette di fare l'effetto che avrebbe fatto su chiunque se non fosse stata trasmessa in diretta da un network nazionale. Orrore e rabbia. Ma questa storia non ci parla soltanto di ciò che le TV sono disposte a trasmettere pur di guadagnare. Perché quando una persona reale può essere ridotta a contenuto per così tanto tempo senza che nessuno si alzi per fermare questo cinico gioco, il problema non è soltanto ciò che viene trasmesso, ma è ciò che siamo disposti a guardare. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi è piaciuta questa puntata, mi raccomando, seguite il nostro podcast, commentate, iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills e soprattutto lasciateci una recensione. Per sostenerci alla fine basta men che poche briciole, basta un click.
Wake Up Pills.
Wake up pills.